possiamo procedere all'appello. Prego, dottoressa Schiena.
Diversi.
Sì. Io giustifico Srebrenic e Menotti. A Novi dovrebbe arrivare invece. Allora anche a Novi, perché ha comunicato alla capogruppo l'assenza. Bene. Punto numero 2, comunicazioni, quindi passiamo al punto numero 2, approvazione verbale seduta precedenti, nello specifico il Consiglio Comunale del 6 giugno 2016. Prego, Schiena.
La 42, ordine del giorno presentato dal gruppo Uniti per Albinea, ha oggetto 70° anno del voto alle donne, la Repubblica delle Italiane. Poi la numero 43, approvazione secondo variazione bilancio 2016-2018, la numero 44, individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente.
Bene, possiamo procedere all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Il Consiglio Comunale del 6 giugno 2016, favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, all'unanimità. E possiamo passare quindi al punto numero 3, l'interpellanza presentata dal consigliere Roberto Peria, capogruppo Movimento 5 Stelle Albinea, sulla trasparenza contabile dell'associazione Proloco Albinea. Prego, Peria.
Buonasera a tutti. Dunque, premesso che nel corso abbia oggetto interpellanza sulla trasparenza contabile dell'associazione Proloco Albinea, mi permetto di fare una premessa. Non è assolutamente un attacco alla Proloco, ma è soltanto delle domande che sono delle risposte base. Quindi ha un'associazione che tanti anni che esiste, che è una fra le più vecchie d'Italia, insomma, è una roba che da prenderne atto. Ecco. Dunque, nel corso degli ultimi 40 anni le associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio, sia legate all'attività parrocchiale che alle attività socioculturali e di altra natura, rappresentano per Albinea la struttura portante che caratterizza l'identità della nostra comunità. La partecipazione di numerosi volontari che con il servizio gratuito nelle varie iniziative risulta fondamentale alla buona riuscita degli eventi programmati. L'associazione Proloco d'Albinea, nata nel 1939, è tutt'oggi la protagonista della promozione socioculturale e turistica del territorio albinetano. L'emblema di questa storica associazione è il signor Adriano Corradini, oggi presidente dell'associazione, che ricopre l'incarico dal 1972. Considerando che con la delibera del 68 del 9-6-2015 l'amministrazione comunale ha concesso per i prossimi 5 anni, dal 2015 quindi al 2020, in locazione gratuita con deposito occasionale e strutture ricreative e di ristorazione del Parco Lavezza, all'associazione Proloco Albinea, in base alle buone pratiche amministrative ed ai miglioramenti approvati alle strutture da parte dell'associazione. Con la delibera numero 32 del 27/4/2015 si è stabilita la compatibilità del signor Fabio Rossi nel ruolo di consigliere tesoriere dell'amministrazione comunale, in aggiunta alla carica di vicepresidente dell'associazione Proloco di Albinea. In virtù di questo triplice ruolo e le riconosciute competenze professionali e lavorative maturate negli anni, consigliere, tesoriere comunale, vicepresidente dell'associazione, il signor Fabio Rossi ha la possibilità di agevolare e favorire una corretta e trasparente collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Proloco d'Albinea. L'associazione Proloco Albinea è accreditata come associazione di volontariato convenzionata con il Comune di Albinea. C'è un link nella pagina web. Si chiede: 1. Se l'associazione Proloco Albinea risulta essere un fornitore di servizi per il Comune di Albinea, e nel caso affermativo ci interessa sapere qual è la voce in bilancio che appartiene. Poi due, se esiste un bilancio 2015 dell'associazione Proloco Albinea, sebbene usufruisca di un regime di contabilità semplificata e forfettaria, e se tale bilancio sia stato visionato dall'amministrazione comunale prima del rinnovo della convenzione. Tre, dopo l'eventuale esame di bilancio e determinati i volumi di affari derivati dalle due principali iniziative enogastronomiche, Saga dell'Ambrusca e Fiera di Albinea, o anche in assenza di bilancio, quali siano stati i criteri di giudizio adottati al fine di poter considerare soddisfacenti le precedenti gestioni e locazioni che hanno determinato la conferma della convenzione fino al 2020. 4. Si chiede che sia stata presa in esame a supporto di una maggiore trasparenza la pubblicazione nel sito del Comune di Albinea, la rendicontazione e anche in forma sintetica dei risultati conseguiti al fine di poterli condividere con i volontari e tutta la cittadinanza. Esiste una procedura per l'assegnazione in subappalto delle strutture comunali in locazione per eventi diversi da quelli organizzati dalla Proloco. Ci si riferisce ad esempio ad eventi organizzati per la promozione sul territorio di partiti politici o movimenti con stessa finalità. E infine, se esiste all'inizio e al termine di ogni evento organizzato al ristorante Parco Lavezza un inventario delle giacenze alimentari e di altri prodotti enogastronomici in magazzino, al fine di determinare con certezza eventuali ricavi o perdite al netto degli incassi ottenuti dalla ristorazione nel succedersi dei vari eventi. Tale accorgimento dovrebbe evitare il sovrapporsi di gestioni contabili contigue tra diversi eventi di scopo politico o altra natura e non inerente a scopi precipui della situazione Proloco Albinea, inoltre impedendo il sorgere di plusvalenze non dovute.
Allora, diciamo che condividendo sia le premesse che le considerazioni, aggiungo soltanto che la Proloco non solo è un'associazione storica a livello italiano, ma è un'associazione molto importante, lo dite anche per il nostro territorio, soprattutto perché io la voglio definire l'associazione delle associazioni, nel senso che all'interno, al proprio interno, sia come soci che come consiglieri, c'è un'amplissima rappresentanza di tutte quelle altre associazioni, cito la Croce Verde, cito il CEA, cito il Circolo Albinetano, per dirne solo alcune, ma davvero forse tutte le altre associazioni del nostro territorio sono rappresentate all'interno di Proloco, che diventa appunto la guida, il timone per ogni iniziativa, concordatamente con gli indirizzi dell'amministrazione, ma con un'autonomia propria ovviamente, a promuovere il territorio e valorizzare tutte quelle che sono quelle iniziative, non solo enogastronomiche, presenti appunto sul nostro territorio, organizzandole e gestendole in massima trasparenza. Adesso vediamo perché, rispondendo ai sei punti. Primo punto, l'associazione Proloco Albinea risulta essere un fornitore di servizi per il Comune di Albinea, certamente, sono naturalmente rendicontati e ben tracciabili nel nostro bilancio, mi sono fatto fare uno stralcio di quelli appunto 2015, ci sono i numeri dei capitoli, il 4.000 della cultura, l'8.511 sempre legato ai servizi culturali, l'8.585 della cultura, dopo vado a elencare anche di cosa si tratta. Comunque, riassumendo, sono molti capitoli legati alla cultura, qualcun altro alla ragioneria e uno in principal modo agli affari generali. Di cosa si tratta soprattutto? Oltre ai contributi, diciamo, ordinari, legati proprio a quanto l'amministrazione riconosce per la gestione e l'organizzazione degli eventi che avete citato, che è un contributo variabile dai 3 ai 4 mila euro normalmente, storicamente, lo storico è un po' quello, ci sono dei contributi straordinari per appunto la prestazione di servizi. Ne cito alcuni, cito quelli riferiti appunto all'anno scorso sono stati organizzati i giochi del tricolore in collaborazione con il paese gemello di Treptow-Köpenick, quindi nella gestione, diciamo, dell'ospitalità sono stati forniti dei pasti dalla struttura, diciamo, la nostra casetta Lavezza per intenderci, e sono stati ovviamente rendicontati, questo nel capitolo 4022 dei servizi culturali. Ne cito un altro, ad esempio c'è una cena per la delegazione della scuola Marian di Berlino, sempre nostri ospiti all'interno del gemellaggio con Treptow Köpenick. C'è una spesa di 1000 euro, capitolo 8585 della cultura, che è riferita alla, alla squadra di sicurezza, quindi ai corsi della squadra di sicurezza a cui la Proloco è obbligata a, ad aderire per poter organizzare le feste che avete citato e quant'altro. E, citarne qualcuno ancora di quelli diciamo straordinari, c'è un contributo, un'acquisizione da parte dell'amministrazione di libri, sono purtroppo rimanenze di una pubblicazione che promuoveva il nostro territorio, che normalmente omaggiamo all'atto dei matrimoni che andiamo a celebrare. Sono già terminati in realtà, però nel 2015 sono girati, questo è una cifra di 80 euro. E capitolo 951, poi abbiamo un conguaglio, esatto, questo era una cosa, un conguaglio di 76 euro che ha girato solo l'ufficio ragioneria, un conguaglio sul servizio idrico, era una rimanenza del passato, 76 euro che abbiamo liquidato appunto a favore della Proloco, per un totale di dal 1 gennaio 2015, abbiamo fatto un estratto conto, diciamo così, al 30 giugno 2016 di 10.351 euro, che non è appunto la cifra annuale, infatti qua abbiamo parlato di un anno e mezzo, ma che comprende appunto quei benefici, quei compensi straordinari, quei contributi straordinari che ho citato. È tutto naturalmente verificabile sia nel bilancio, ma se tu volessi una mano nella lettura, anche ovviamente nell'ufficio ragioneria. Io qua ho appunto un estratto che ti posso tranquillamente dare anche alla fine del consiglio. Il contributo ordinario è appunto sui 3.000, 3.200, 3.400, insomma adesso la cifra è grosso modo quella. Punto numero 2. Esiste un bilancio 2015 dell'Associazione Proloco, se tale bilancio sia stato visionato dall'amministrazione comunale prima del rinnovo della convenzione. Allora rispondo perché allora, qua c'è un'anomalia nella dicitura, cioè non possiamo aver visto il bilancio 2015 prima del rinnovo della convenzione, perché la convenzione è stata firmata il 14 luglio 2015, il bilancio 2015 è stato presentato nel maggio 2016, quindi immagino intendessi i bilanci precedenti e ovviamente l'amministrazione prende sempre visione, perché è un atto quello che viene pubblicizzato, reso pubblico all'interno dell'assemblea dei soci. Annualmente Proloco convoca, come da suo statuto, l'assemblea dei soci per presentare il rendiconto della gestione, e l'ultima è stata fatta il 23 maggio del 2016, alla quale ho anche partecipato. Quindi è un sì, la risposta è un no, nello specifico alla data che hai citato, ecco, cioè non abbiamo visionato il 2016 perché non era possibile, abbiamo visionato quella degli anni precedenti. Punto numero 3. Dopo l'eventuale esame di bilancio e determinati i volumi di affari derivati dalle due principali iniziative, chiedete che hanno quali siano i criteri, ecco, i criteri di giudizio. Allora, ovviamente i criteri di giudizio anche citati nella convenzione sono quelle di una verifica del livello delle prestazioni rese, e io credo che lì a parlare ovviamente è una valutazione che facciamo. Abbiamo fatto prima di rinnovare la convenzione e nei fatti, cioè parliamo di manifestazioni che Proloco organizza e gestisce innanzitutto con un programma condiviso con l'amministrazione, quindi non stiamo parlando di un'associazione che organizza deliberatamente un'iniziativa, ma è sempre anche attraverso degli incontri periodici che facciamo una programmazione condivisa. Noterai anche che all'interno della programmazione, cito la Sagra del Lambrusco, spesso ci sono nel programma steso appunto insieme delle iniziative che hanno una matrice appunto dell'amministrazione, possono essere degli incontri culturali, che però vanno a plasmare quello che è l'intero programma. Quindi i criteri di giudizio sono sempre quelli di un livello di prestazione, oltre che naturalmente a un equilibrio anche di rendicontazione, e questo viene fatto volta per volta perché l'amministrazione sa il rendiconto di ogni manifestazione, ovviamente le manifestazioni non vengono fatte per avere degli utili da ridistribuire, non è nello statuto, anzi vietato proprio dallo statuto di Proloco. Si spera sempre che ci sia un piccolo utile da poter ridistribuire invece su le attrezzature che servono, perché naturalmente hanno un degrado, ma spesso, e qua do merito a Proloco, spesso anche con atti di beneficenza, di rivitalizzazione, restaurazione di beni anche patrimoniali del nostro territorio, perché Proloco, non dimentichiamo, fa anche questo, cioè si occupa anche là dove è possibile, insomma, anche di procacciare finanziamenti dove lo può fare come associazione, per andare a proteggere, a tutelare dei beni storici anche del nostro territorio. Sempre all'insegna del pluralismo, lo voglio sottolineare, cioè stiamo parlando di un'associazione che sia al suo interno, non solo per la presenza di tutte le associazioni, però si può davvero ritenere un'associazione non politicizzata, molto plurale, che dà voce a tutte le iniziative. Io partecipo non sempre, ma ho partecipato spesso agli incontri sia del Consiglio sia alle assemblee. E le decisioni vengono prese collegialmente, collettivamente, le proposte dagli quegli incontri che dicevo periodici arrivano all'amministrazione tante volte vengono arricchiti o modificati a seconda delle esigenze, di quello che si ritiene, però è un lavoro davvero fine, raffinato, che portiamo avanti, che l'amministrazione porta avanti in collaborazione con Proloco, e che credo davvero nei fatti sia encomiabile. Punto numero 4. Si è stata presa in esame, a supporto di una maggior trasparenza, la pubblicazione nel sito del Comune di Albinea della rendicontazione, anche in forma sintetica, dei risultati conseguiti al fine di poterli condividere con i volontari e tutta la cittadinanza. Non è questo un atto dovuto da Proloco, cioè non è tenuta Proloco a pubblicare sul sito del Comune, quindi non può essere il Comune che impone la pubblicazione di un rendiconto o di un bilancio, che però viene reso pubblico ai soci, lo ribadisco, insomma, anche dopo ogni iniziativa spesso vengono anche affisse alla porta di Proloco il rendiconto della Sagra dell'Ambrusco anziché di un'altra iniziativa, proprio per esplicitare la trasparenza e magari anche vantare un buon risultato che possa essere appunto di sostegno all'associazione stessa. Quindi è stata più che valutata dall'amministrazione, non mi sento di poter obbligare Proloco, come a nessun'altra associazione, di pubblicare sui siti istituzionali quello che è il bilancio o il rendiconto. Esiste punto 5, esiste una procedura per l'assegnazione in subappalto delle strutture comunali in locazione per eventi diversi da quelli organizzati dalla Proloco. Ci si riferisce ad esempio agli eventi organizzati per la promozione sul territorio di partiti politici o movimenti con stessa finalità. Allora, qua viene fatto l'esempio dei partiti politici, ma qua faccio un ragionamento che è uguale per tutte le associazioni e tutti i movimenti, politici o meno, che chiedono di avere in affitto, non si tratta di subappalto, ma si tratta di una vera e propria affittanza dei locali che sono dati in gestione come da convenzione, anzi l'amministrazione chiede a Proloco nella convenzione, che anche questa è assolutamente alla portata dei consiglieri, nel senso che è un atto pubblico pubblicato e potete chiedere. Nella convenzione si chiede proprio a Proloco una pluralità anche di affido di queste strutture che sono date in gestione a Proloco. Le tariffe delle strutture sono decise dall'amministrazione e vengono applicate equamente a tutte le associazioni che lo chiedono, quindi politiche o non politiche. C'è poi un'altra quota che viene chiesta invece autonomamente da Proloco alle varie strutture, che è anche questa assolutamente rintracciabile e rendicontabile, che è quella delle utenze, cioè è chiaro che utilizzando la cucina o gli spogliatoi c'è un consumo che viene anno per anno valutato in base ai consumi generali e alle giornate, suddivisi per le giornate di utilizzo, e quindi l'anno successivo viene chiesta per ogni giorno di utilizzo una quota che vada a coprire, anche perché nuovamente torna al discorso che Proloco non è a caccia di ricavi o di utili fantascientifici, ma a copertura di quelli che sono i costi di gestione. E questo viene fatto lo ripeto, non solo per i partiti politici, ma per tutte quelle associazioni che chiedono l'affitto della semplice cucina, del campo circostante, del campo intendo giochi o di qualsiasi altra struttura gestita da Proloco. Punto numero 6. Esiste all'inizio e al termine di ogni evento organizzato al ristorante Parco Lavezzo un inventario delle giacenze alimentari o altri prodotti enogastronomici in magazzino. Ogni evento viene gestito dal punto di vista delle derrate alimentari in maniera assolutamente autonoma e ha un suo saldo, una sua chiusura. Anche qui con rendicontati e visibili dalle pezze dimostrative, diciamo, che sono sempre disponibili in sede Proloco, dai resi anche che vengono fatti ai fornitori alla fine dell'iniziativa. Cioè ogni iniziativa gestita da Proloco o comunque anche i locali affittati, le iniziative che si svolgono all'interno dei locali gestiti dalla Proloco, così metto dentro tutto, vengono rendicontati e si chiudono, quindi non ci sono giacenze alimentari, derrate alimentari che possono, suppongo la vostra supposizione, passate da un'iniziativa all'altra. Mi è stato riportato un caso, forse unico, quello insomma della Sagra dell'Ambrusco, dove possono rimanere in giacenza delle bottiglie, quelle a etichetta Proloco proprio, no? Che vengono smaltite all'interno di altre iniziative Proloco successive nel giro di pochi. Nella fiera potreste vedere un'etichetta Proloco che deriva da una giacenza, però rendicontata.
Rendicontate a parte, per dentro la stessa.
Esatto, comunque rintracciate e rendicontate a parte anche queste, però sulle derrate alimentari assolutamente c'è una chiusura alla fine di ogni evento con o la vendita di materiale, se si tratta di materiale elaborato all'interno della festa stessa, possono essere i volontari che acquistano qualche rimanenza, insomma, anche quello rendicontato, o assolutamente reso al fornitore se si tratta di quantità cospicue, insomma. Credo di aver esaurito i 6 punti. Dico questo, se ci sono altri chiarimenti necessari, visto che stiamo parlando di un'associazione che credo che dal punto di vista della trasparenza davvero non abbia nulla da nascondere, e approfittando anche della presenza di Fabio Rossi, che viene citato giustamente come risorsa nel considerato dell'interpellanza, è a disposizione qualsiasi ufficio comunale, è a disposizione la Proloco anche nella figura del tesoriere indicato appunto Fabio Rossi, e quindi qualsiasi altra richiesta può essere esplicitata anche al di fuori del consiglio, intendo. Chiedo al consigliere se naturalmente è soddisfatto o meno della risposta per metterla a verbale.
Quindi se avrò altre domande, ok, posso, non c'è bisogno di farle in questa sede, insomma.
Posso farle dopo? Esattamente, questo sempre, cioè
perché io mi riguarderò gli appunti, poi
sì.
Prima di star qui a fare la domanda.
Io ho risposto così in maniera puntuale perché l'interrogazione, l'interpellanza non prevede il dibattito, l'abbiamo già visto in altri casi. E quindi c'è la risposta e poi ci può essere la soddisfazione che devi esplicitare o l'insoddisfazione rispetto alla domanda. Però lo ribadisco perché è nei fatti, cioè anche prima di questa interpellanza, naturalmente c'è accesso a tutti gli atti, e ribadisco che Proloco è a piena disposizione per dimostrare tutto quello che ho voluto riportare oggi. Ecco. C'è una convenzione. Questa, c'è quella precedente che è consultabile, c'è lo statuto della Proloco che è consultabile, che consiglio insomma di andare a vedere, perché lì ci sono già i principi che io ho in maniera succinta riassunto, però è veramente tutto molto trasparente, credo. Quindi se il titolo dell'interpellanza può far pensare a qualcuno che ci siano dei problemi, io ci tengo a sottolineare che dal punto di vista dell'amministrazione comunale problemi di trasparenza non ce ne sono nella gestione di Proloco, e noi siamo ben lieti di aver rinnovato questa convenzione.
Sì, mi ritengo soddisfatto della risposta, e aggiungo che insomma, se una volta guarda, mi leggo gli appunti che ho preso e poi dopo se c'è bisogno. Sicuramente troverò delle persone disponibili, ecco. Grazie.
Grazie a te, Peria. Possiamo passare quindi al punto numero 4, bilancio di previsione 2016-2018, salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, terza variazione di bilancio. Dottoressa Montanari, buonasera. Prego.
Si sente adesso? Sì, ok, scusate. No, certo. No, dicevo che eravamo abituati ad affrontare a settembre, ma la riforma sulla contabilità armonizzata l'ha anticipato a luglio. Va da sé che ragionare in termini di salvaguardia a luglio, quindi con ancora praticamente 6 mesi davanti di gestione, ha un senso limitato, tenuto conto che comunque le variazioni contenute in questo atto devono essere acquisite ben prima del termine fissato per la delibera in Consiglio Comunale, perché i responsabili devono appunto consegnare le proposte e la ragioneria lavorarle. Tutto sommato e comunque insieme a questa variazione che prende in esame la competenza, i residui e tutte e tre le annualità del bilancio, perché appunto con la nuova contabilità non parliamo più di bilancio annuale e pluriennale, ma di un bilancio unico che è composto da 3 annualità, 16, 17 e 18, abbiamo cercato comunque di rappresentare al meglio quello che è lo stato dell'arte e includendo in questa variazione anche lo stato d'attuazione dei programmi in maniera descrittiva. E in questo senso abbiamo acquisito anche il parere favorevole del revisore del conto. Quindi uno sguardo alla competenza, uno stato d'attuazione degli obiettivi, la verifica delle spese di personale, peraltro invariate rispetto alla precedente variazione in quanto queste poste non vengono toccate. Viene presentato anche il prospetto del pareggio di bilancio, vale a dire il vecchio patto di stabilità come aggiornato alla luce della normativa, e in questo caso dobbiamo registrare una cosa abbastanza favorevole per il nostro ente, che è la cessione di spazi finanziari da parte della Regione Emilia-Romagna, che alleggerisce il patto e quindi ci consente qualche margine di manovra in più in termini soprattutto di investimenti. Sul personale ho già detto, e per ultimo viene presentato lo stato di distribuzione dell'avanzo di amministrazione come accertato col consuntivo, e che peraltro è invariato se non per 1000 euro, 1500 euro rispetto a una voce di bilancio, rispetto allo stesso stato d'attuazione presentato in occasione della volta precedente, perché non ci sono state ulteriori necessità di applicazione. Quindi questo è tutto il testo che è stato presentato ai consiglieri. Se ci sono delle domande, ben volentieri.
Prego. Consiglieri che vogliono intervenire, Ganapini.
Sì, avevo dei chiarimenti un po' più nel dettaglio su alcune voci degli allegati. Allora, c'è un contributo ente Manodori per progetti servizio scolastico, 5.000 euro azzerato, però visto che è confermato per il 2017, quindi volevo solo capire se è prorogato di un anno o se invece c'è stato qualche intoppo e da parte di chi. Stessa cosa, no, questo un po' diversa, contributo regionale, fornitura gratuita o semigratuita, libri di testo, scuole medie. Cioè il contributo era previsto per 6.700 e si scende a 2.600, mentre è mantenuto invariato per l'anno successivo. Quindi volevo capire questi, anche qua 4.090 euro in meno, che adesso non ho fatto una percentuale, ma è almeno l'80% in meno, se è dovuto al fatto che il contributo, per riscuotere il contributo bisogna soddisfare alcuni requisiti e noi non li abbiamo o altro. Vado avanti e vi segnate. Ok. Proventi asilo nido comunale, al nido vedo che ha un calo di 12.480 e scende da 262 a 250 e presumo un po' sia dovuto anche al calo delle rette, perché calano i bambini. Per però il 2017 rispetto alla previsione del 2016 andiamo in aumento. Quindi quest'anno caliamo di 12.000, ci fermiamo a 2.50 e prevediamo un 268.000, molto ottimistico secondo me, per il 2017, a meno che non ci sia un aumento delle rette che ho perso e che è in programma e state prevedendo. E poi, proventi gestione palestre campi tennis dimezzato, da 28.000 a 13.000, confermato per il 2017. Anche qua volevo capire se è dovuto a qualche cosa dato in gestione o se c'è dell'altro. Indennità carica amministratori comunali che vanno in aumento quest'anno e rimangono invariati a quest'anno per il 2017. Cioè è un po' una ricorrente di tante voci, aver visto delle modifiche abbastanza incisive su quest'anno e si conferma per il 2017 la stessa cifra prima della modifica, quindi è questo che non mi tornava tanto come impostazione, però adesso vi dico dove ho riscontrato quelle un po' più. Poi vabbè, fornitura gratuita l'ho già detta, invece, e questo per le voci nel dettaglio. Mentre per la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, al punto 1, amministrativo servizi istituzionali, si dice che fra le varie assemblee fatte quest'anno c'è stato un incontro con direi le aziende della zona artigianale industriale di Botteghe, che sono state invitate il 30 marzo per valutare, studiare insieme la strategia di intervento per dotare l'area dell'infrastruttura di fibra ottica. Allora, io che ricordavo un qualche post rubato agli amici di Quattro Castella, io ho visto sul sito della Regione Emilia-Romagna, pubblicizzato anche su Facebook dal governatore della Regione, l'elenco delle 160 aree produttive in cui arriverà la banda larga, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, con un loro contributo che ha messo a disposizione 26 milioni di euro del POR FESR 2014-2020. E dicono che la Regione avrebbe contattato i comuni tra marzo e aprile e nella provincia di Reggio Emilia non c'è traccia di Albinea. E quindi volevo un chiarimento anche per questo. Se noi stiamo andando su un'altra strada rispetto a quello che fa la Regione e altri comuni, e perché non usufruiamo del contributo. Grazie.
Parto da qua, così intanto gli assessori ragionano. sui punti che hai citato. Allora, sì, effettivamente è un'altra strada condivisa con sia le imprese che con la regione, nello specifico l'EPIDA, che è l'agenzia che gestisce la banda, la fibra ottica, diciamo, per gli enti locali. Il bando è uscito e naturalmente darà la priorità, come citato, appunto, a quei siti con un gap tecnologico molto, molto ampio. E noi eravamo coinvolti, ma avevamo un vantaggio molto forte rispetto alla zona artigianale di Botteghe, perché abbiamo un punto di spillaggio, diciamo, dove poter attingere la fibra ottica molto vicino a quella che è l'area artigianale, nello specifico molto vicino all'isola ecologica. E quindi abbiamo fatto una valutazione proprio anche di conteggio economico, dove con un investimento relativamente piccolo delle imprese e un investimento parziale nostro e un contributo di Lepida, si poteva portare in tempi molto rapidi la fibra ottica rispetto a quello che è l'iter del bando, che va avanti fino al 2020, con sicuramente la priorità per quei siti che hanno degli interventi molto più complessi e molto più difficoltosi. In una verifica che abbiamo voluto fare con Lepida, ad esempio, il sito di Borzano avrebbe comportato un investimento, anziché di 40.000 euro, do una cifra per fare una proporzione, di almeno 5 volte tanto, di almeno 200.000 euro, e quindi rendendo anche difficoltosa per l'amministrazione di mettere una parte di contributo da questo punto di vista. Quindi noi ci siamo attivati su quello che era il percorso più agevole, condividendolo con le imprese. Alcune imprese hanno aderito, quindi con un loro investimento di 6.200 euro, adesso vado a memoria, perché poi abbiamo raccolto già da quella riunione che abbiamo fatto con le aziende, invitandole ovviamente tutte, abbiamo già proceduto a raccogliere le adesioni. Adesso siamo in fase, proprio entro la fine di luglio, di raccogliere le firme digitali della convenzione, dopodiché partiranno i lavori per l'allaccio di queste 5-6 aziende per 9 punti di accesso, perché ci sono alcune aziende che hanno attivato più punti di accesso. E quindi crediamo di aver fatto la cosa giusta, e perché abbiamo accelerato quello che è un'esigenza delle aziende, perché effettivamente loro ne hanno bisogno. Quelle che non hanno partecipato probabilmente hanno un'impostazione di azienda dove la banda larga serve relativamente, o hanno giudicato che non fosse una cosa contingente. Invece quelle che hanno aderito hanno assolutamente apprezzato e caldeggiato l'iniziativa, pur sapendo ovviamente del bando regionale, che però aveva tempistiche e probabilmente anche priorità non premianti per quell'area. Questa è stata un po' la scelta fatta. Noi ci mettiamo 5.000 euro IVA compresa di contributo. Prego.
Quindi le aziende erano informate di questa doppia alternativa, e cioè di fatto con l'altra ci avremmo messo molto più tempo, ma magari loro avrebbero speso zero quasi?
No,
dipende dal contributo della regione.
No, la spesa non è zero, perché il bando prevede di portare la fibra all'interno dell'area, dopodiché l'allacciamento, il portare la fibra ottica in azienda, quello sarebbe stato un costo addossato naturalmente all'iniziativa singola dell'impresa, che contatta il suo, come si dice, il suo fornitore e che fa l'allaccio, che costa in questo meccanismo, quindi senza anche un gruppo di acquisto, chiamiamolo così, i costi lievitano molto, quindi avrebbero potuto spendere, in una previsione che abbiamo provato a fare, anche più di 10.000 euro. Poi magari c'era quello che gli passava proprio vicino alla sua cassetta Enel, per dire, e magari ne spendeva 3.000, però ripeto, questa non è stata un'obiezione sollevata dalle aziende stesse. Ecco, poi dopo
la precisazione è anche questa, sì. Che c'è un punto, come si diceva, c'è la rete che tutto sommato passa abbastanza vicino, quindi c'è un punto dove si chiama, dove si può spillare, cioè comunque ci può attaccare, e partire con una rete secondaria che gira all'interno dell'area industriale utilizzando la linea dell'illuminazione pubblica. Questo è, diciamo, fra virgolette, quello che può essere l'investimento finanziato con i PORFES dalla regione, cioè arrivare, se sei molto lontano, cosa che qui invece non c'è, e questa distribuzione, che è un costo, tutto sommato, stiamo parlando di circa 15.000 euro, quindi di un costo per quello specifico molto, tutto sommato, relativamente modesto. Dopo l'investimento che comunque le aziende dovrebbero sempre fare è dalla rete, diciamo, andarsi a connettere con apparati, con un tratto di linea che arriva fin dentro alla propria attività produttiva. Sì. Per cui, voglio dire, noi avremmo potuto eventualmente provare a partecipare a un bando per un valore tutto sommato relativamente modesto, questi 15.000 euro che diviso fra i 10 e con un contributo, come dicevamo prima, dell'amministrazione comunale di circa 5.000 euro meno, risolviamo invece in tempi molto rapidi, perché i lavori adesso, dopo la sottoscrizione, credo che possano essere fatti a settembre, ottobre, quindi sicuramente in tempi molto, molto rapidi. PORFES, che sono finanziamenti di tipo europeo, bandi regionali, eccetera, hanno dei tempi a volte anche molto più lunghi. Diversa potranno essere valutazioni su altri ambiti, dove eventualmente si tratterà di capire quando ci sono delle, fra virgolette, infrastrutture, e quindi magari una linea che passa, che ne so, è ancora a Scandiano piuttosto che su altri ambiti artigianali, come potrebbe essere quello di Borzano, insomma, ecco. Poi a volte si segue anche un po' quella che è la richiesta che arriva dalle aziende stesse, insomma, delle grandissime richieste o interessamenti sull'area di Borzano io tutto sommato non ne conosco, insomma, quindi questa è un po' la logica con cui si è proceduto, ecco, su quell'ambito.
Molto giusta la notazione, effettivamente sì, quello che sarebbe andato, la richiesta di finanziamento sarebbe stato solo per quella parte. Dopo quello che lei farà per queste aziende che hanno aderito, portare all'interno dell'azienda la fornitura, ma quella è una spesa che comunque avrebbero dovuto sostenere. Io non mi ripeto. Prego. Caprari.
In merito alle richieste di dettaglio sui vari capitoli, vado in fila, poi magari se vuoi, Davide, mi fermi man mano. Allora, in merito alla prima, contributo ente manodori per progetti e servizi scolastici, si tratta semplicemente di un timing diverso, nel senso che inizialmente era previsto il 2016, è stato spostato nel 2017 perché arriverà nel 2017, perciò sai, chiaramente la tempistica non dipende solo da noi, di conseguenza lì è uno spostamento. Per quanto riguarda il contributo regionale a fornitura gratuita o semigratuita e libri di testo, allora questo è un contributo che viene stanziato, ma che poi chiaramente va a copertura di quella che è l'effettività di questa fornitura. Di conseguenza la fornitura effettiva al momento è inferiore rispetto a quella che avevamo stanziato. Se tu guardi nella pagina successiva, abbiamo un capitolo che, appunto, tra le uscite, che si chiama fornitura gratuita o semigratuita e libri di testo. La medesima variazione è stata fatta lì. Diciamo che la variazione sull'entrata è chiaramente speculare a quello che poi è stato l'effettivo utilizzo di questa fornitura gratuita. Perciò, in qualche modo, il contributo ci viene dato se c'è la fornitura gratuita, e le forniture gratuite sono state evidentemente inferiori, in quanto le richieste sono state inferiori rispetto a quello che era quanto avevamo stimato. Ok? In merito alla 12.000 di proventi asilo nido comunale, avevamo previsto nel 2016 di andare ad avviare un'ulteriore sezione di part time che avevamo inizialmente stimato e che probabilmente inizierà nel 2017. Nel 2017 non verrà avviato, magari dovremo anche andare a trascinare, come giustamente dicevi tu, per il 2018. Per quanto riguarda la tematica relativa ai meno 14.640 sui proventi gestione palestra, allora qua si tratta sostanzialmente di una comunicazione. indicazione riguarda innanzitutto la palestra di Via Grandi. Si tratta in sostanza di una comunicazione che abbiamo ricevuto, una richiesta di riduzione di affitto di questa palestra che è arrivata dal Circolo Tennis Albinea. Questo è un canone piuttosto alto, onestamente, nel senso che è un canone che fu definito qualche anno fa sulla base, diciamo, anche di certe entrate previste. Loro a questo punto ci hanno sostanzialmente documentato con una richiesta scritta una sorta di eccessiva onerosità legata anche al fatto che non si è realizzato un impianto fotovoltaico ed alcune altre questioni. Diciamo che hanno richiesto una riduzione per, se non sbaglio, 4 anni indietro, in particolare legata anche al fatto che erano, diciamo, in qualche modo un po' indietro rispetto a quello che era il pagamento di questi affitti. Alla fine il compromesso, cioè, diciamo, nell'ambito della giunta, quello che si è andati a riconoscere è stata una semplice riduzione sull'anno e non sugli anni precedenti, che erano già stati chiaramente in qualche modo oggetto di rendicontazione. E in più si è preteso, a fronte di questa riduzione soltanto per un anno, ripeto, una tantum, perciò non vale già per l'anno prossimo, si è preteso a riguardo però di definire un piano di rientro certo che è, diciamo, monitorato mese per mese e che a questo punto al momento è rispettato in merito. La sostanza è questa. C'è comunque a riguardo, se vuoi, una delibera di giunta. Non so se l'avete già visionato o meno, esatto, comunque c'è una delibera di giunta al riguardo. Poi, punto relativo all'indennità di carica amministratori comunali, riguarda invece quanto abbiamo stimato alla luce del fatto che del cambiamento che c'è stato in giunta. Nel senso che essendo l'assessore Matteoli dipendente costava qualcosa in meno, costava meno rispetto all'assessore Ibatici che è libera professionista. Questo è normale, nel senso che a carico del comune vi è un costo diverso a seconda che sia un dipendente o un lavoratore autonomo. Sostanzialmente questo, poi sui dettagli del conteggio, onestamente è un conteggio che è stato fatto puntualmente dall'ufficio del personale, comunque questo è, perciò se il comune ha assessori che sono dipendenti, questi costano meno al comune, in quanto evidentemente ci sarà una copertura, immagino, di una parte del relativo costo da parte del datore di lavoro originario. Questi mi pare fossero, ricordami se, i punti esatti.
C'è il discorso delle annualità, ma insomma si tratta di una variazione.
Questo in merito all'indennità di carica amministratori è un tema che infatti avevamo affrontato, avevamo il dubbio, non ti nascondo, di andare a modificare anche gli anni successivi. Ce lo siamo tenuto perché un attimo, e probabilmente lo faremo, probabilmente si poteva anche già fare, però abbiamo ritenuto al momento di non andarlo a fare in quanto stavamo aspettando in proposito di valutare che a livello normativo cos'era un decreto. Ecco, scusami, deve uscire un decreto apposito con il quale in qualche modo potrebbero andare a modificare, perciò abbiamo detto beh, aspettiamo a settembre, probabilmente però modificheremo in più o in meno a seconda di quello che sarà tale decreto. Però non è sbagliato in merito a questa posta, le altre no, sono tutte ragionate. In merito a questa posta la tua considerazione non è sbagliata. Sì, si tratta comunque di una variazione in sede consuntivo. Esatto. Però sì, senz'altro quella potrebbe essere modificata in futuro, ecco, questo è il tema.
Altri punti in sospeso, altre invece domande anche di altri consiglieri? Diversamente, guardo Davide, a posto, ok. Diversamente possiamo passare al voto del punto 4, non c'è nessun altro, d'accordo. Bilancio di previsione 2016-2018, salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e terza variazione di bilancio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Chiediamo l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. 3 contrari, 1 astenuto, ok. Siamo al punto numero 5, presentazione al Consiglio Comunale del documento unico di programmazione DUP 2017-2019. Io lo prendo sotto mano, anche se di proprio di presentazione si tratta, nel senso che ve lo consegniamo, no, quello lì, quello. No, mi bastava quello, tanto c'è l'ultima pagina, questo qua, guarda. No? Non ti piace? Ok, ok, no, no, allora non è quello che avevo usato. Il DUP, dicevamo, eccolo qua. Sì, no, no, ma era solo per il punto che è cambiato, perché ovviamente il DUP è stato aggiornato, ne abbiamo parlato anche con all'interno della riunione di Capigruppo, è stato aggiornato con tutte quelle missioni che sono state esaurite per il 2016 e viene aggiornato come da scadenza. C'è un punto sostanziale che voglio citare perché è invece una missione nuova in programmazione, che è quella per l'istituzione di una terza farmacia sul territorio di Albinea. Avevamo l'obbligo di esprimere una proposta entro giugno come giunta, l'abbiamo fatto, e iniziare proprio la procedura di aggiornamento della pianta organica, trasmettendo appunto questa proposta alla Regione e anche all'Ordine dei Farmacisti e all'USL, che hanno dato parere favorevole esprimendolo. Adesso andremo in un consiglio successivo entro il 19 di settembre, quindi in questo modo vi do anche il prossimo appuntamento consigliare, che sarà entro quella data, probabilmente il 12 era, probabilmente lunedì 12, andremo invece lì a approvare la proposta di pianta organica con il disegno, diciamo, della nuova pianta organica, quindi le aree, le macro aree di competenza delle farmacie attuali rispetto a quella che andremo a istituire. L'interesse dell'amministrazione a questo passaggio nasce dal fatto che la prossima farmacia comunale che nascerà sul territorio di Albinea potrà essere una farmacia comunale e quindi gestita anche direttamente, volendo, dall'amministrazione stessa. Crediamo che sia una opportunità e una potenziale risorsa anche per il nostro bilancio, quindi andremo a proporvi, ma ne parleremo poi appunto nel prossimo consiglio, andremo a proporvi un ridisegno della pianta organica che sia rispettosa di quello che è il lavoro delle farmacie attuali, ma che possa essere anche ben posizionato sul nostro territorio la possibilità di avere una farmacia comunale. Non aggiungo altro sul DUP e mi sono concentrato su questo passaggio perché appunto era sostanzialmente l'unica modifica rispetto a quello che è l'aggiornamento della programmazione, del documento unico di programmazione, che è il DUP, che viene appunto presentato e andrà poi allegato al prossimo consiglio, al prossimo bilancio e quindi discusso all'interno della presentazione del bilancio. Quindi qua non c'è discussione, possiamo. Sì, ci potranno essere delle ulteriori e continue note di aggiornamento, come previsto, ne avevamo parlato, se vi ricordate, quando per la prima volta abbiamo presentato e introdotto questo strumento, che è nuovo anche per le amministrazioni, che stiamo insomma imparando anche proprio a gestire. Quindi questa di fatto è una presentazione secondo le scadenze da norma, che porta delle variazioni, ma in linea con la programmazione ovviamente già esistente. Spedito per posta elettronica, questo l'avete già ricevuto, va bene, questo credo se ne siano accorti. Quindi passiamo al punto numero 6, l'approvazione del regolamento comunale di polizia mortuaria. Grazie dottoressa Montanari. Allora, prendiamo la delibera, ok. Allora, questo punto è stato, ovviamente, trattandosi di un regolamento comunale, è stato dibattuto e discusso nella Commissione Statuto e Regolamenti, presieduta dal consigliere Fabio Rossi, presenti anche alcuni consiglieri che hanno avuto modo di appunto andare a modificare concordando alcuni passaggi. Chiedo, sono fondamentalmente due punti che sono stati modificati, oltre ad alcuni aggiornamenti normativi che gli uffici hanno richiesto, per cui hanno convocato proprio la commissione. Chiedo al Presidente se vuole brevemente riassumerci come è andata la commissione, poi vediamo se ci sono
brevemente
chiarimenti.
È stato, diciamo che è stato parametrato il regolamento in base ai regolamenti, diciamo, nazionali e di altre amministrazioni. Sono state fatte alcune modifiche sui diritti di sepoltura in base al grado di parentela e direi un discorso di percentuali di retrocessione in merito a chi dopo aver acquistato loculi e aree dopo alcuni anni, aspetta che metto gli occhiali, dopo alcuni anni le percentuali tipo aree in concessione perpetua, l'importo pari al 30% della tariffa in vigore per la concessione al momento della retrocessione, importo pari al 20% delle tariffe vigenti al momento se la retrocessione avviene entro il decimo anno. Diciamo che c'è stata una parte amministrativa proprio deliberata. Com'è? Ah, ecco appunto. Difatti. Poi ci sono altri punti, tipo che i loculi vengono concessi per l'immediata utilizzazione a chiunque ne faccia richiesta da utilizzare per cadavere di persona residente nel comune, ai non residenti che in passato vi abbiano risieduto per almeno 10 anni, anche se in più periodi, purché nel comune risiedono parenti entro il secondo grado. Preventivamente a chiunque ne faccia domanda da utilizzare per persone che al momento della richiesta abbiano compiuto i 60 anni e siano residenti in Albinea, ai non residenti che in passato vi abbiano risieduto per almeno 10 anni anche in più periodi, purché nel comune risiedano parenti entro il secondo grado. Diciamo che è stato alcune piccole modifiche che ci mettono in linea con regolamenti anche un pochino generali di altri comuni. E poi ci sono le aree in concessione perpetua, l'abbiamo già visto, quello della retrocessione. Altre cose direi che...
Sì, c'è quella variazione della percentuale,
sì,
che avevamo in commissione discussa anche con Marmiroli, che è stata ridotta la percentuale che viene restituita dal comune in caso di rinuncia all'area, insomma. Dal 50% è stata ridotta al 30%, laddove era invece il 30% per i periodi più brevi, cioè per le concessioni di minor durata, al 20%, dal 30% al 20%, dal 50% al 30%. Sì.
Comunque sostanzialmente è stato adeguato a quello che sono le richieste, a tutela anche dei cittadini di Albinea come diritto rispetto,
certo, sì,
perché con la faccenda anche di avere l'ospice sul territorio comunale comporta la possibilità di quelli che decedono all'ospice di avere sepoltura presso il cimitero di Albinea, dico in terra, vero? Sì. Quindi certo, esatto, e quindi non c'è altro, penso.
Chiarimenti su questa modifica del regolamento comunale di polizia mortuaria? Parola ai consiglieri, se ci sono necessità di chiarimenti, però effettivamente quando la delibera è passata in commissione. Bene, allora possiamo procedere al voto. Approvazione del regolamento comunale di polizia mortuaria. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Una verifica? Contrari? Astenuti? Bene, all'unanimità. Consiglio comunale si chiude qui. vi auguro una buona estate, buone ferie, se avete la possibilità di andare via, ci vediamo indicativamente, segnatelo, il 12 di settembre, grazie.